Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Ognuno di noi è una luna, ha un lato oscuro che non mostra mai a nessun altro.
Buongiorno, lo diceva anche Mark Twain nel suo diario di viaggio seguendo l'equatore, che ognuno di noi ha un lato oscuro. Proprio da questo lato oscuro che sta dentro di noi vogliamo prendere le mosse oggi, ma intendendo per oscuro non qualcosa di negativo, ma semplicemente di relativo a tutti quegli aspetti a livello psichico che non conosciamo e non controlliamo. È come se il nostro mondo interiore contenesse un ulteriore mondo interiore. È un abisso affascinante, quello dell'inconscio, che viene indagato in vari modi da un centinaio di anni. Cosa è riuscita a chiarire la psicologia di questo abisso? Come si è evoluta e qual è il ruolo della psicologia oggi? Ne parleremo tra poco con Fulvio Frati, autore de Il lato oscuro della mente, edizioni La Meridiana. Fulvio Frati è psicologo, psicoterapeuta e criminologo clinico. Coordina gli psicologi dei poli sociali del distretto di Parma presso l'azienda sanitaria locale ed è docente all'Università di Parma e di Bologna. Per le edizioni La Meridiana ha appena pubblicato il saggio Il lato oscuro della mente. Un saggio che si presenta anche come un manuale, nel senso che ci offre un po' anche una storia della psicologia per farci capire com'è nata e cos'è oggi. E lei, professor Frati, prende le mosse da tre termini che sono temperamento, carattere e personalità. Le chiederei di definirli in apertura perché spesso facciamo confusione tra questi tre termini.
Diciamo che il temperamento è una dotazione congenita, non dico genetica perché poi la sola genetica non basta a spiegare quasi nulla, le influenze ambientali si fanno sentire fin da prima della nascita, quindi è il punto di partenza il temperamento, poi dal temperamento si sviluppa il carattere sulla base di quelle che sono le prime interazioni del bambino appena nato con l'ambiente esterno, soprattutto con la figura materna in primo luogo e poi le figure dei genitori e dei familiari. La personalità si costruisce molto più lentamente nel tempo, almeno fino alla fine dell'adolescenza, ma oggi l'adolescenza finisce sempre più tardi, quindi vediamo che è un percorso molto più lungo e complesso.
Ma possiamo affermare che ogni essere umano nasca con un differente temperamento e quindi, come dire, con una differente competenza a vivere?
Sì, ecco, lei ha usato un termine molto esatto. La competenza a vivere è un dato innato, differente da persona a persona ed è quella che ci mette in condizioni differenti proprio al nastro di partenza. Dopodiché dipende da tante condizioni, la condizione della pista, la condizione dell'atleta di quel momento. Affrontare la vita non è una cosa facile, ma se si hanno buone condizioni di partenza e buone condizioni durante tutta la competizione, si possono poi affrontare anche le difficoltà che mano a mano si presentano.
Ma da cosa dipende questa differente competenza a vivere, che ci può anche scoraggiare? Perché uno può dire: io sono nato con una competenza a vivere molto bassa e sono messo male sul nastro di partenza.
Non è vero, guardi, io penso che in realtà la competenza a vivere dipende dalla dotazione genetica, che è sempre molto casuale. A me è capitato di trovare bambini di famiglia, di genitori modestissimi con grandissime capacità, altri bambini di famiglia con genitori socialmente molto, diciamo, molto affermati e con grosse difficoltà. Quindi i geni girano, sono migliaia e girano con le varie combinazioni più impensate e impensabili. Però io penso che la vita, questo è un discorso forse più di competenza dei biologi che dei psicologi, ma io penso che la vita in quanto tale abbia una naturale tendenza ad autoselezionare le proprie risorse, a rinforzare le proprie risorse, e quindi mi è capitato di capire che anche chi parte apparentemente svantaggiato poi può tirar fuori delle risorse inaspettate. Noi tutti usiamo poche delle nostre risorse, credo che la grossa scommessa del futuro è imparare a usare bene le risorse che abbiamo, allora tutti possiamo fare di meglio.
Anche perché il concetto, diciamo, di salute mentale, come si evince dal suo libro, è un concetto dinamico, in continua evoluzione. Si tratta di stabilire un equilibrio, non è che una volta che è acquisito c'è per sempre.
Assolutamente, anche perché il mondo intorno a noi gira e gira molto velocemente, quindi dobbiamo cercare di agganciarci al mondo, di restare inseriti e di capire i mutamenti del mondo adattandoci noi al mondo. Credo che la differenza tra la salute mentale e la psicopatologia sia proprio questa. La psicopatologia è la pretesa, oltre a tante altre cose, ma è anche la pretesa che il mondo si adatti a noi stessi, invece la salute mentale è la nostra capacità di adattarci al mondo.
Quindi questo confine, diciamo, tra la normalità, tra virgolette, e la follia sta proprio qui, sembra molto saggio, nella nostra capacità di adattarci al mondo.
Adattarci al mondo, soprattutto al mondo umano, al mondo relazionale, e poi nella relazione con gli altri che l'uomo trova, l'essere umano trova il suo equilibrio, la sua salute, il suo benessere.
E un tema che ricorre nel suo libro, Fulvio Frati, è quello dei bisogni fondamentali dell'essere umano, e lo psicologo americano Abraham Maslow a metà del secolo scorso ne ha evidenziati alcuni che lei elenca, però questo modello è stato rivisto dagli altri. Possiamo soffermarci un attimo su quali sono i nostri bisogni fondamentali come esseri umani?
Ma io credo che il modello piramidale di Abraham Maslow sia tuttora valido, ma vada letto, come lei diceva, in modo dinamico, proprio per capire anche come cambia il mondo e come cambiano anche i bisogni. Oggi credo che il bisogno fondamentale degli esseri umani sia quello di sentirsi integrati, inseriti in un armonico insieme, in un'armonica comunità umana. Questo l'ho trovato anche negli individui apparentemente più antisociali che ho potuto avere modo di frequentare in carcere o in altri luoghi dove ci sono persone in grande difficoltà. Credo che il bisogno fondamentale sia questo, quello di avere relazioni con gli altri, buone relazioni con gli altri, di sentirsi accettati, capiti, compresi e piano piano trovare la nostra realizzazione, la nostra autodeterminazione e riuscire a capire cosa vogliamo fare di noi stessi. Questo è il bisogno più elevato. Naturalmente poi ai livelli più bassi ci sono i bisogni fondamentali, quelli di essere nutriti, quelli di non soffrire il freddo, di avere un posto riparato, e sono i bisogni fondamentali che gran parte del genere umano si pone proprio come obiettivo della propria giornata. Da lì ci sono i livelli più elevati, che però si raggiungono solo quando i livelli più bassi ad uno sono stati raggiunti e superati.
Oltre al livello di autorealizzazione, che è il livello, diciamo, più alto, quello che lei ci stava dicendo, lei sottolinea anche questo bisogno di spiritualità, e da lì nasce, come dire, la psicologia della religione. Ma di cosa si tratta?
La psicologia della religione non è la teologia, questa la lasciamo ai teologi. Non si pone il problema dell'esistenza di Dio o della non esistenza di Dio, o se Dio c'è, che cos'è. Si pone il problema del rapporto tra l'essere umano e la spiritualità, il trascendente nelle sue varie forme, con un atteggiamento indispensabile, io ne sono assolutamente convinto, ma è una convinzione molto condivisa, di grande rispetto per qualunque convinzione religiosa. L'animista, l'induista, il buddista, il cattolico, il protestante, non sono cose che hanno detto soltanto gli psicologi, ma negli stessi documenti del Concilio Ecumenico Vaticano II c'è scritto che basta l'anelito al trascendente per dare un senso alla propria spiritualità. Ecco, la psicologia della religione studia le modalità con cui l'essere umano si relaziona con tutto ciò che trascende dalla realtà visibile, proprio per cercare di capire se sono modalità corrette, e molto spesso lo sono, e molto spesso la religione diventa anche una via di autorealizzazione autentica, a volte sono anche delle modalità non corrette che comportano poi una, non un benessere psicologico, ma una patologia, un'aggressività. Vediamo le guerre di religione, vediamo la faziosità in alcuni settori, in alcune organizzazioni che si autodefiniscono religione, ma evidentemente non comportano un benessere, una realizzazione per le persone che si affidano a questo tipo di percorso, ma un uso strumentale, un uso inautentico. E qui la psicologia deve cercare anche di mettere proprio l'accento su quella che è una visione positiva, costruttiva della religione, e invece una visione distruttiva e soprattutto distorta, ecco, che va sottolineata in funzione del benessere della persona, che è la mission fondamentale dello psicologo.
Quindi anche questi fenomeni contemporanei di spiritualità, New Age o di seguaci di varie sette corrispondono a questi bisogni psicologici distorti.
Ma diciamo che cercano di dare delle risposte a dei bisogni psicologici che in quanto bisogni sono sempre, secondo me, positivi e autentici, perché l'essere umano che ha questo bisogno cerca una propria via per l'autorealizzazione e bisogna vedere poi se le risposte sono corrette o se non lo sono. Spesso non lo sono e quando vediamo poi il caposetta che se ne scappa via con i soldi della cassa abbiamo come dire, la prova del 9 che non c'era niente di vero, non c'era niente di autentico, ma era solo una strumentalizzazione. Questo purtroppo accade tante volte e allora come psicologi dobbiamo cercare di tutelare i più deboli, i più fragili e non certamente chi si approfitta degli altri.
L'essere umano, lei ci diceva prima, è per sua natura un animale sociale, quindi questo bisogno di relazionarsi con gli altri è molto profondo nell'uomo. Ma come si costruisce la capacità di amare gli altri? Lei presenta una teoria dell'amore che parte da due emozioni innate, presenti sin dalla nascita, l'ansia e l'angoscia, è così?
Sì, paradossalmente è proprio così, nel senso che quando noi nasciamo ci troviamo proprio proiettati al di fuori da una sorta di paradiso in cui eravamo fino a quel momento, se tutto aveva funzionato bene, nella maggior parte dei casi funziona bene, quando siamo nel grembo materno non abbiamo nessun bisogno particolare, siamo realizzati, siamo gratificati, siamo tranquilli. Quando poi nasciamo ci troviamo proiettati in un mondo sconosciuto. E ciò che è sconosciuto dà sempre un po' di ansia, che a volte, quando diventa forte, diventa eccessiva, si trasforma in angoscia. Ecco, nella modalità di rispondere all'ansia, di rispondere all'angoscia, qui la mia visione risente fortemente del contributo psicoanalitico, soprattutto di quello della scuola londinese di psicanalisi, cosiddetta scuola kleiniana, qui devo riconoscere, devo citare la fonte, è proprio nella modalità in cui l'ambiente esterno e soprattutto la figura materna ci tranquillizza, ci relaziona positivamente con il mondo, ci aiuta a superare queste angosce, queste paure, che ci fa capire come nella relazione possiamo trovare qualche cosa di più, possiamo essere amati, sperimentare l'amore, sperimentare il senso di avere, come dire, fatto del male inavvertitamente al nostro oggetto d'amore, e da qui piano piano, con il concetto psicanalitico kleiniano della riparazione, dell'assumerci la responsabilità delle nostre azioni sbagliate e del cercare di sistemare ciò che abbiamo sbagliato, è l'inizio del percorso che poi piano piano ci porta all'acquisizione della maturità affettiva, della capacità di amare, di costruire relazioni stabili e positive con una persona in particolare. E poi magari anche con i figli, con gli amici, perché poi l'amore ha varie graduazioni, dall'amore sessuato, genitale, come dice la psicanalisi, l'amore del matrimonio, fino all'amicizia, alla solidarietà, cose più sfumate, ma che sono ugualmente positive e che alla base hanno comunque l'amore per gli altri.
Lei a questo proposito parla anche di altre due emozioni, non so se definirle così, gratitudine e invidia dall'altra parte.
Sono i due poli opposti. C'è proprio un libro di Melania Klein che si intitola proprio così, della scuola kleiniana, non solo di Melania Klein, Invidia e gratitudine, perché l'invidia è quanto di più vicino c'è al senso proprio di aggressività, di odio verso gli altri, e dalla senso di gratitudine che viene dal sentirsi riparati a nostra volta nelle nostre sofferenze, nasce la capacità a nostra volta di riparare sulle sofferenze, i danni che abbiamo causato agli altri, le sofferenze che abbiamo causato agli altri, di intervenire su quelle, quindi di accogliere gli altri dentro di noi, che poi è la base dell'amore. È un percorso complesso, mi rendo conto, io ho cercato di descriverlo nel mio libro con un linguaggio non troppo tecnico, perché il pubblico a cui si rivolge il libro non è quello super specialistico dello psicanalista che lavora da 20 anni. Saranno poi i lettori a dire se ci sono riuscito.
Sicuramente, perché il titolo stesso di questo libro, Il lato oscuro della mente, ci rimanda a quel mondo interno, al proprio mondo interno, come lei lo definisce, è un abisso che lei ci descrive molto chiaramente, nonostante l'oscurità dell'argomento, e questo abisso è l'inconscio.
È l'inconscio nei suoi vari livelli, da quelli più accessibili attraverso l'introspezione, alla riflessione, a quelli più legati al biologico. È un mondo che lo psicanalista in particolare, lo psicoterapeuta esplorano, lo psichiatra esplorano nella loro attività quotidiana, ma che il cittadino comune difficilmente impara a conoscere e ad esplorare. Questo libro non vuole essere un corso di psicoanalisi o un'alternativa alla psicanalisi individuale, vuole essere un mezzo per gettare un po' di luce sulle zone d'ombra dove generalmente non guardiamo mai, perché comunque la conoscenza è sempre un fatto positivo, insomma, e soprattutto la conoscenza di noi stessi.
Oltre alla conoscenza di se stessi è importante, come lei scrive, anche l'autenticità verso se stessi. Autenticità verso se stessi che permette di raggiungere, come lei scrive, professor Frati, la felicità o, diciamo, il benessere psicologico. Quindi un sé autentico si oppone a un falso sé. Ecco, che cos'è questo falso sé?
Ma il concetto di falso sé è un concetto che, anche qui devo citare la fonte, perché è Donald Winnicott, un grande medico, pediatra prima e psicanalista poi, soprattutto psicanalista dell'infanzia, ma non solo, inglese, che è vissuto nella prima e nella seconda metà del secolo scorso, ha coniato il falso sé, tutto ciò che noi ci creiamo di non autentico con noi stessi, ma per cercare di essere meglio accettati dagli altri, forzando la nostra natura. Naturalmente a vari livelli di gravità, il falso sé da quello che usiamo, di cui siamo consapevoli, che rispetto delle regole sociali, anche se magari non ne siamo convinti del tutto, ma capiamo che è meglio usarle, è meglio rispettarle, quindi lo facciamo. Ma questo non è un falso sé patologico. Il falso sé patologico è quando ci rivestiamo di una maschera di inautenticità per compiacere agli altri, per sentirci accettati a tutti i costi, perché non siamo in grado di farci accettare per quello che siamo. E allora questo è una base di forme patologiche diversificate, ma che hanno una radice comune, l'inautenticità. Io credo che la ricerca di un armonico rapporto con se stessi e di conseguenza anche con il mondo, perché non è che il serial killer che dice mi sento realizzato nell'ammazzare gli altri fa un vero percorso di autenticità, io credo che sia veramente, come dire, il trionfo del falso sé in questi casi. Ne è talmente convinto che lo afferma, ma in realtà si racconta le bugie da solo. Ecco, quanti di noi nella vita, tutti noi, io per primo, ci siamo a volte raccontati delle bugie da soli e ci abbiamo anche creduto, ma non è certamente quella la strada dell'autenticità e soprattutto non è la strada del benessere. Il benessere è fare i conti veramente con noi stessi ed arrivare alla nostra verità, che proprio in quanto esseri umani è una verità di essere sociali ed integrati con gli altri.
L'io di fronte ai cambiamenti è il sottotitolo del suo libro Del lato oscuro della mente, quindi siamo in continua evoluzione. La salute mentale, abbiamo detto, è un concetto dinamico e abbiamo introdotto anche il termine di riparazione, quindi c'è sempre speranza? Si può sempre ritrovare l'equilibrio perduto?
Io credo di sì, perché casi estremamente gravi, persone, io ho lavorato anche in carcere, persone che hanno fatto crimini molto molto gravi, molto pesanti, poi a un certo punto li ho visti veramente piangere su quello che avevano fatto e cercare di riparare a quello che avevano fatto. C'è una scena di un film famoso con Robert De Niro che si chiama Mission, dove il protagonista, appunto interpretato da De Niro, capitano di Ventura, trafficante di schiavi nell'America Latina, al tempo dei conquistadores spagnoli e portoghesi, torna a casa, uccide il fratello, preso da un impeto di ira, perché il fratello aveva instaurato una relazione con la moglie di questo capitano di Ventura, e poi cade in uno stato di profonda prostrazione e si fa missionario. E nel farsi missionario si accolla tutto un peso fisico di candelabri, di reliquie, che lo porta sulle sue spalle proprio a simboleggiare la sua volontà di riparazione. Ecco, anche nel criminale più incallito c'è una possibilità di recupero, di riscatto, di riparazione, certamente. Più il falso sé è incistato, è corazzato, è parte integrante di un'abitudine, di una cultura, di un'immagine di sé che magari parte da molto lontano nella nostra infanzia, più diventa difficile sradicarlo. Ma una possibilità, e questo è proprio Abraham Maslow che ce lo insegna, una possibilità di riscatto, di autorealizzazione, di autenticità nella vita, credo che capiti veramente, possa capitare veramente a tutti e capiti veramente a tutti, l'importante è saperla cogliere.
Abbiamo conversato con Fulvio Frati, psicologo e psicoterapeuta, autore del saggio Il lato oscuro della mente, l'io di fronte ai cambiamenti, edizioni La Meridiana. Siamo in chiusura, siamo alle segnalazioni per chi volesse approfondire le tematiche relative al percorso di crescita individuale nella conquista dell'autonomia emotiva. Vi segnalo di Paola Corsano e Alessandro Musetti Dalla solitudine all'autodeterminazione, edizioni Libreria Cortina, Milano. Bene, io vi saluto, ringrazio il nostro ospite Fulvio Frati e tutti voi per l'ascolto. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.